Il secolo del Concilio di Trento è un'epoca storica fondamentale di svolta per la Chiesa, questo dobbiamo affermare fortemente. Infatti il periodo indicato nel convegno porta in sé l'esigenza e l'attuazione della riforma della Chiesa che caratterizzava i vari livelli del tessuto sociale della Christianitas del tardo Medioevo, e i nostri relatori si avvicendano nel corso del simposio presentando secondo le proprie competenze e specifiche ricerche le importanti novità e riforme che dal punto di vista teologico, giuridico, culturale, sacramentale, liturgico e pastorale questo concilio ecumenico ha introdotto nella Chiesa cattolica. E se volessimo tentare una sintesi in poche linee per quanto riguarda i contributi offerti dal Concilio, potremmo parlare di una decisa sistematica volontà di tornare ad educare alla fede della Chiesa e potremmo indicarne il contributo dottrinale nei testi approvati che riguardano la giustificazione e i sacramenti, mentre quello disciplinare e pastorale riguardava la residenza dei vescovi, i loro doveri pastorali, l'istituzione del seminario per la formazione del clero diocesano e l'istruzione buona catechistica dei fedeli.
Ci vuole sinteticamente ricordare le disposizioni emanate dal Concilio di Trento proprio sul sacramento della penitenza?
Per quanto concerne il testo in merito alla dottrina del sacramento della penitenza, il Tridentino lo approvò durante il secondo periodo del suo svolgimento, cioè nella sessione quattordicesima del 25 novembre 1551, ai capitoli dal primo al nono, in modo speciale nel capitolo quinto dal titolo De Confessione. Di fronte alle contestazioni dei protestanti circa il sacramento della penitenza, il Concilio insisterà su tre punti, cioè necessità per ogni cristiano di confessarsi almeno una volta all'anno dai peccati gravi, necessità per il penitente di presentare le proprie colpe al giudizio del confessore, il quale può concedere o rifiutare la soluzione, e lo sforzo teologico per provare che queste esigenze non sono semplici regole fissate dalla Chiesa, ma sono di diritto divino, vale a dire vengono da Dio stesso.
Ecco, il sottotitolo del simposio abbiamo visto fa riferimento ad un mondo più largo. Qual è il senso di questa affermazione?
Il periodo storico del Concilio di Trento è, come ben sappiamo, il tempo della Missio ad Gentes. Alla riforma della Chiesa si associa la missione, la diffusione della fede presso popoli e culture prima sconosciute e che iniziavano a far parte della Chiesa. Josef Glasig ha parlato di una primavera missionaria all'inizio dell'età moderna. La Chiesa, secondo l'immagine patristica del giardino, veniva arricchita da nuove e tenere pianticelle appartenenti alle terre che nell'ottica europea vennero chiamate in vari modi, tra cui si parlava di Indie orientali e di Indie occidentali, dove i missionari si misurarono con ambienti, culture e tradizioni religiose che imposero loro riflessioni profonde sulla metodologia dell'annuncio evangelico e della nuova convivenza cristiana, nonché l'elaborazione di strumenti utili a tal fine come per esempio i catechismi che venivano realizzati nell'America spagnola dai vari missionari o in Asia, per esempio da Matteo Ricci per la Cina o da Alessandro Valignano per il Giappone. La scoperta di nuovi popoli e territori obbligarono quindi la cultura e la scienza nostra europea a rivedere le proprie conoscenze e a lasciarsi mettere in discussione per potersi aprire al nuovo mondo e incorporarlo naturalmente e assimilarlo. Così è avvenuto anche per la Chiesa. Sappiamo infatti che l'evangelizzazione del nuovo mondo ha significato un grande e generoso sforzo anche da parte della Chiesa, soprattutto iberica, rappresentata allora dai religiosi francescani, domenicani, agostiniani, mercedari e dal 1568 anche da gesuiti, che hanno offerto la loro vita per il Vangelo, la loro salvezza degli uomini partendo per le Indie.
Lei ha parlato di una Chiesa che si apre alle esigenze di un nuovo mondo e di tanti religiosi che donarono la propria vita per il Vangelo e la salvezza delle anime. Come non ricordare a questo proposito le tante figure di santi vissuti nel XVI secolo? Sono figure che si collegano proprio a questo periodo.
Lei ha ragione, proprio così. La riforma della Chiesa e la nuova primavera missionaria hanno anche offerto alla Chiesa e al mondo la testimonianza più trasparente del Vangelo, cioè quella della santità. I santi e le sante che appartengono al secolo di Trento sono numerosi e mostrano i diversi volti di ciò che è stato chiamato lo spettacolo della santità. Essi sono riformatori e spesso fondatori e fondatrici, sono missionari, sono pastori, sono padri e madri del popolo di Dio dal quale nascono e che vogliono servire. Si pensi a San Ignazio di Loyola e alla Compagnia di Gesù, ancora a Teresa d'Avila, riformatrice e fondatrice del Carmelo. Venendo alla penisola italica, ricordiamo Carlo Borromeo, che fu penitenziere maggiore e che per secoli è stato indicato come il modello del vescovo tridentino, il pastore per eccellenza. Ma ricordiamo anche San Filippo Neri, capace di riproporre la fede valorizzando antiche forme di comunione e di pietà caratteristiche della Roma cristiana, dando loro forme nuove come la visita alle sante chiese. Pellegrinaggio che ancora si svolge qui in urbe. Si pensa ai missionari oltreoceano, ai primi frutti della santità tra i cristiani nati nelle nuove terre. Cito San Francesco Saverio, patrono delle missioni della Chiesa, Toribio Alfonso de Magrovejo, chiamato il Borromeo delle Ande e patrono dell'Episcopato latinoamericano, Santa Rosa da Lima, patrona dell'America e delle Filippine.
Ecco, il simposio di quest'anno, Monsignor Nickel, si svolge in prossimità, lo sappiamo, dell'inizio dell'anno santo straordinario sulla misericordia. Quale contributo può dare per la preparazione di questo ormai imminente giubileo, secondo lei?
Credo fortemente che il simposio metta bene in evidenza la centralità del sacramento della penitenza, la sua importanza per la Chiesa di ieri e di oggi. Il Santo Padre Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia, si rivolge a tutti i cristiani del mondo ricordando che cosa? La centralità della confessione, sacramento unico e indispensabile per vivere autenticamente l'anno santo. Non si può oltrepassare la porta santa giubilare senza prima aver attraversato il confessionale, che mi piace definirlo la porta santa dell'anima, sorgente inesauribile di perdono e di pace. Quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, compiamo ogni volta come un pellegrinaggio, segno peculiare dell'anno santo, dentro il cuore compassionevole del Padre. Compiamo un cammino di ritorno alla casa del Padre, che ci aspetta sempre, senza mai stancarsi, desideroso di venirci incontro, perdonarci e far festa perché siamo ritornati alla vita della grazia, alla vita piena del Vangelo. Per questo motivo la celebrazione del sacramento della penitenza diventa anche il luogo nel quale si impara e si scopre la grandezza dell'amore di Dio, che scuote il nostro cuore dall'orrore, dal peso del peccato. Lo rende cosciente e lo indirizza sempre più alla gioia del Vangelo. Il sacramento della riconciliazione spinge ogni penitente a cambiare la propria vita, a riordinarla, a riformarla secondo il Vangelo, così come già auspicato dalla Chiesa, che è madre e maestra della misericordia, che fin dai tempi del Concilio di Trento non ha mai cessato da invitare alla conversione, al ritorno a Dio ricco di misericordia, buono e grande nell'amore. Per questo dobbiamo rendere grazie a Dio, al Santo Padre, per questo anno santo di misericordia che stiamo per iniziare.